Regia, non so se siamo partiti, io vedo un fermo immagine. Ecco, dice che c'è, va bene. E allora ricominciamo. Insomma, adesso dovremmo essere in diretta. Ecco, io mi scuso con i nostri telespettatori, ma stasera succedono cose strane. Insomma, arrivano copertine da sole, insomma, saltano, si aprono da sole nuove dirette. Insomma, proviamo a lavorare con gli strumenti che abbiamo. Ecco, ricominciamo dall'inizio. Questa è una puntata dedicata ai piani eversivi dell'OMS. Vi ripresento i miei ospiti, a cominciare da Alberto Contri. Ciao Alberto. Ecco, non ti sentiamo, microfono.
Si è disattivato
Ecco, buonasera,
Eccoci qua.
speriamo sia la volta buona. Ok.
Speriamo che adesso funzioni. Roberto Quaglia.
Buonasera, buonasera.
E Gianmarco Landi.
Ciao Francesco, è un problema di CO2. Tu mangi
Sì,
troppa carne arrostita.
esatto. Manca l'ossigeno nella testa di qualche decisore. Va bene, vi ripropongo il primo servizio di Lilli Gorio.
Green Pass globale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità usa l'intimidazione contro l'Italia. Ieri il direttore del Dipartimento europeo dell'OMS, Hans Kluge, ha visitato l'ufficio di Venezia che festeggiava il 20° anniversario della sede. Nell'occasione il direttore Kluge ha dichiarato alla testata ADN Cronos Salute. Il Green Pass globale, proposto da OMS e Unione Europea, è una specie di fascicolo sanitario elettronico, proprio come quelli forniti dalle autorità sanitarie locali, ma verificabile e accettato in tutto il mondo, ha continuato il direttore Kluge. Ogni paese sovrano ha diritto di decidere se aderire al nuovo sistema di Green Pass e ha aggiunto: vorrei incoraggiare tutti i paesi, Italia compresa, a riflettere attentamente su come gestirebbero la prossima crisi sanitaria. Parole da leggere alla luce del fatto che recentemente il nostro ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha dichiarato la contrarietà del governo Meloni al Green Pass globale, ha promesso di correggere il tiro rispetto al testo, peraltro già comparso in Gazzetta Ufficiale, che invece contemplava il Green Pass globale, e ha anche annunciato una commissione di studio sugli effetti avversi dei cosiddetti vaccini. Tornando a Hans Kluge, ha anche detto che alla fine di questo mese l'OMS lancerà una nuova rete paneuropea per il controllo delle malattie.
Ecco, nella speranza che adesso nulla blocchi l'andamento della nostra trasmissione, cominciamo con un giro di opinioni. Io partirei proprio da Alberto Contri. Ecco, Alberto, tanti avevamo intuito che il Green Pass imposto in epoca psicopandemica servisse non per bloccare la catena dei contagi, ma per abituare la gente ad uno strumento davvero miserabile, indegno, che serve proprio per cambiare i connotati delle persone, cioè per abituarli a vivere come se fossero non delle persone e quindi in grado di avere dei diritti naturali, ma delle cose che possono essere spente o attivate da un'intelligenza digitale a piacimento. Ecco, insomma, anche qui i complottisti avevano ragione.
Bah, io risponderei a questo signor Hans con un po' di umorismo, se fosse possibile, tragicomico, nel senso che sarei ben contento di fare a meno delle attenzioni dell'OMS di fronte ad una prossima pandemia. Purtroppo non dovremmo fare a meno solo delle attenzioni dell'OMS, ma anche dei nostri dirigenti locali, che molti dei quali sono ancora infilati nei ministeri, perché se è vero quel che è vero, che abbiamo letto oggi sulla Verità, durante l'interrogatorio, o non so come si chiama, insomma, l'audizione in occasione della questione dei, de, 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 de la, come si chiama, dei giudice dei giudici del Parlamento, insomma, che hanno deciso di, del Tribunale dei Ministri, ecco, non mi viene la parola, del Tribunale dei Ministri, lui ha messo Speranza che era al corrente che uno su cinque degli inoculati aveva degli effetti collaterali. Allora, fantastico. Dopodiché invece hanno fatto tutto che hanno fatto ugualmente, e quindi voglio dire, io farei volentieri a meno. Poi diciamolo una volta per tutte, oramai è talmente chiaro e per tabulas che il controllo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ce l'ha Bill Gates. Tra l'altro l'altra sera sono stato a Genova dove è stato proiettato, e io dovevo moderare un dibattito, un film realizzato nel 2017 da una brava giornalista svizzera che è andata a intervistare diverse persone, fra cui la famosa quel direttore precedente di Ghebreyesus, che era la dottoressa Chan, la quale si rifiuta sempre di parlare, poi finalmente pizzicata durante un'assemblea pubblica sbotta dicendo testuale. Insomma, perché devo dire, l'intervistatrice molto intelligentemente l'ha preso con la mozione degli affetti, ha detto però adesso come si fa l'OMS se non ha risorse abbastanza, come faremo? E lei risponde, ah certo, perché io devo andare in giro, io ho solo il 30% di risorse sicure, per il restante 70% devo andare in giro col cappello in mano, certo che poi quelli che donano vogliono qualcosa indietro. Questa signora ha detto testualmente questa frase. Quindi siccome oggi quello che dà il 70% si chiama Bill Gates, sappiamo già che cosa vuole indietro, e quindi il signor Hansa sarebbe meglio che la smettesse di fare il gradasso.
Ecco, insomma, sapremmo noi dove mandarlo ad Hansa, ecco lì dove non batte il Green Pass. Gianmarco, cosa vogliono questi signori? Perché insistono?
Ma questi signori insistono perché il loro piano, la loro agenda sta avendo grossissime difficoltà ad andare avanti, e nei loro piani c'è quello di istituire un nuovo ordine sociale che porti la centralità nelle banche centrali e nel potere finanziario, che chiaramente utilizzando pretesti giustificativi quali ad esempio quelli sanitari o quali quelli di tutela del pianeta, di fatto questo ordine centrale dovrebbe precludere o dare il via libera alla vita economica. Quindi quello che loro vogliono è rendere permanente, rendere endemiche quelle misure che abbiamo conosciuto un paio di anni fa durante il periodo di pandemia, io dico sempre di supposta pandemia, molto supposta e per niente pandemia. E quindi quello che loro vogliono fare è proprio questo, loro vorrebbero che i cittadini fossero sotto un ordine centrale, sotto un ordine verticale, sotto un potere verticale, senza la libertà e senza quei diritti, senza quindi quelle possibilità che noi oggi abbiamo. Il culmine di questo progetto si chiamano monete programmabili dalla banca centrale, e il culmine di questo progetto prevede di fatto lo svuotamento del diritto fondamentale per la libertà e la democrazia, che è la proprietà privata, attraverso queste monete che di fatto costituirebbero l'apice di un disegno orwelliano assolutamente folle e dal mio punto di vista irrealizzabile.
Roberto, eppure insomma queste personalità cercano sempre di spacciare operazioni indifendibili sul piano politico come necessità ineluttabile. Parlano di garanzia, diciamo, sanitaria dei cittadini, ma a cosa serve un lasciapassare per consentire ai cittadini di muoversi? Cioè, a cosa serve un passaporto sanitario?
Serve a impedire alla gente di muoversi. Questa è l'alba, secondo loro, della dittatura surrettizia, introdotta surrettiziamente. E il discorso appunto dell'intenzione da parte di certe elite di creare un governo mondiale non è nuovo, insomma, va avanti da tempo, però non ne hanno la forza. E allora hanno ripiegato appunto per un tentativo di colpo di Stato surrettizio, che nessuno, molto strisciante, che nessuno veda arrivare, perché è sempre nascosto dietro narrazioni che nei loro microambiti sono credibili per diciamo, gran parte della popolazione, quelli che guardano la televisione, che seguono, hanno visto che c'è stata una pandemia, allora credono che ci siano i buoni delle autorità che vengono loro in soccorso con delle misure che poi la prossima volta risolveranno tutti i problemi. Il problema è che credere a questi pifferai magici, poi ci troveremo veramente nei guai. Sono abbastanza ottimista anch'io come Randy sul fatto che poi non riesco a vedere un progetto così folle riuscire nei loro intenti, anche perché alla fine la menzogna non regge alle gambe corte, come dice la saggezza popolare, quindi ci sarà una crescita esponenziale a un certo punto di persone che capiscono l'inganno, e io penso anche che rischino qualcosa costoro. Abbiamo visto un'intimidazione pesante adesso a parte di questo soggetto, che pensino bene, perché pensino bene, che qual è il rischio a non avere questi Green Pass. Il rischio è che evidentemente ci sono delle minacce che non vengono proferite esplicitamente, ma che magari sono state inoltrate a chi dovere di nascosto. Ricordiamoci un fatto che non mi stancherò mai di ricordare, che quando nella primavera del 2020 l'Italia inaugurò la stagione dei lockdown nel mondo, perché fummo i primi a, diciamo, introdurre come laboratorio, no, questo tipo di restrizione criminale. Lukashenko della Bielorussia dichiarò in conferenza stampa, e proprio c'è il video a ricordarcelo, che l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, gli aveva offerto quasi $1 miliardo se avesse messo in atto un lockdown all'italiana. Però noi facevamo esempio, no? E lui rifiutò e dichiarò di avere rifiutato, no? Questa era la carota, e poi arrivò il bastone. Infatti tentarono di fargli una rivoluzione colorata poche settimane dopo, che poi lui riuscì a sventare, e la Bielorussia non attuò assolutamente nessun lockdown e nessuna delle restrizioni che abbiamo avuto da noi. Questo però che cos'è che ci dice? Che non sarà mica stato l'unico Lukashenko a ricevere questa offerta indecente. Perché mai l'FMI dovrebbe preoccuparsi della salute dei bielorussi in modo particolare, così da sganciare $1 miliardo a fondo per, non so se a fondo, però comunque insomma per la salute dei bielorussi? È chiaro che si trattava di un'operazione congeniata. Anche qui vediamo un ente che non c'entra niente con la salute, l'FMI, intervenire in questioni del genere. Dall'altra parte abbiamo un Bill Gates che all'epoca telefonava a Conte, si incontrava con Conte per definire, ma stiamo parlando di un ingegnere informatico che nell'epoca in cui tutti dicono che bisogna credere alla scienza e agli esperti.
Ma non è un ingegnere. Quaglia non è un ingegnere.
Ah, non è neanche, è vero, non è laureato, esatto, è uno smanettone, è un nerd, è informatico, ma bravo anche il suo genio.
Beh, geniale, poi, geniale.
Ma è geniale fino a certi punti, perché all'arrivo di internet io ricordo molto bene Bill Gates dire: non durerà, internet non può funzionare, facciamo noi il nostro Microsoft Network e internet scomparirà. Si è visto chi è scomparso suo.
Sì, però ha imparato presto la storia dei virus e degli antivirus, quello
sì, esatto, no, lui... Se c'è, diciamo, una sorta di presagio inquietante che dovrebbe far risuonare dei campanelli d'allarme, è che di fatto in qualche modo è l'inventore dei virus, visto che
il metodo è quello.
Esatto, no?
E virus, ora antivirus, virus e vaccini.
Esatto, adesso ci ritroviamo con lo stesso schema trasposto in un altro campo, e guarda caso lo stesso personaggio tra i piedi, solo che stavolta non c'è neanche il paravento della sua area di competenza nel campo, perché comunque di computer magari se ne intendeva, ma di medicina direi proprio di no. Quindi ecco, per chiudere appunto il mio primo intervento, il tema è esattamente quello: ci troviamo in una situazione dove le elite non sono in grado di imporre un governo mondiale esplicito, palese, e allora ricorrono a quella che è la filosofia dei neoconservatori, che abbiamo visto in azione negli ultimi 20 anni, che è quella del, diciamo, dell'inganno permanente e di principio su tutto. Noi sappiamo dall'inizio della guerra al terrore, poi la guerra al virus, tutte queste guerre fittizie contro dei nemici immaginari celano sempre attività completamente diverse e si rifanno tutte alla filosofia di Leo Strauss, che fu il professore, il maestro di alcuni di questi neocons, proprio personalmente a suo tempo, e che pontificavano sulla necessità di creare dei miti diversivi per il popolino, mentre il governo dei saggi, loro si vedevano come saggi, dietro le quinte agiva per conseguire appunto gli obiettivi prefissati. Adesso assistiamo a una escalation drammatica proprio di questa stessa filosofia che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni, 25 anni, e contro la quale io e altri abbiamo sempre messo in guardia nella limitatezza delle nostre possibilità, perché a non capire questo tipo di inganni allora, oggi ci troviamo di fronte a un'emergenza gravissima, perché, come ha detto appena adesso Landi, se li lasciamo fare, questi arrivano addirittura all'inclusione in questo portafoglio elettronico col Green Pass, eccetera, anche delle monete elettroniche centralizzate, che programmargli con diciamo la stanza dei bottoni a casa loro, che permetteranno di accendere e spegnere il denaro di ciascuno a seconda di come ci comporteremo. Ecco, quindi questo è per dire lo stato della situazione. Cerchiamo di diffondere appunto la conoscenza di questo inganno, in maniera che quante più persone possibili si possano destare da questo incubo.
Ecco, aveva aperto la strada Trudeau, quel damerino canadese che aveva bloccato i conti correnti dei camionisti che protestavano al tempo del Green Pass. Poi sono sempre questi liberal democratici, no? Questi prodotti d'allevamento di Davos che fanno le cose peggiori, le cose più gravi, però siccome fanno le cose peggiori dietro quella patina glamour, sorrisi molto precisi, eleganti, giovani, sorridenti, fintamente garbati, allora sembra tutto più bello, sembra impossibile che gente così ci stia portando dentro un nuovo modello di dittatura. Alberto, prima citavi...
Sono i champions leader di Klaus Schwab, lui si vanta che i suoi principali collaboratori sono, che lui ha piazzato nei vari governi, sono Trudeau, Macron, Rutte e questi qua, Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock, attenzione che rispondono tutti a questo sciagurato.
Ecco, ma d'altronde soltanto uno che sembra buono e gentile può essere diabolicamente cattivo. Alberto, ti volevo tornare sulla questione di Speranza, perché avevi accennato allo scoop della verità di oggi, no? Questo signore ha ammesso candidamente di essere stato messo a conoscenza della gravità degli effetti avversi, uno su cinque era un effetto avverso grave, in alcuni casi persino mortale. Però tutto questo non indigna più la pubblica opinione. È colpa dei media o è colpa della gente che oramai non è più calibrata, diciamo, per comprendere la gravità delle cose che ascolta?
Ma io credo che la gente ha come voluto buttarsi dietro le spalle tutta questa cacciara. Da un certo lato, se tu guardi le statistiche della vaccinazione della quarta quinta dose, non va oltre il 2%, quindi vuol dire che il pubblico nel suo complesso, il 98% del pubblico ha cominciato a avere dei dubbi sui vaccini. Leggevo ancora stamattina o ieri da qualche parte che cominciano ad avere dei dubbi anche su altri tipi di vaccinazione normalissime, quindi stanno vaccinando meno i bambini, eccetera, eccetera, perché tutti hanno nella loro cerchia oramai di amici e conoscenti qualcuno che ha avuto effetti più o meno gravi. Adesso sta venendo fuori che molte attrici, attori, presentatrici hanno avuto una paralisi facciale, che stanno dicendo no, è di altro tipo, è il trigemino, è questo, quell'altro, invece è uno degli effetti collaterali principali. E così succede. Ci sono dei personaggi su Twitter che spulciano rigorosamente tutti i giornali locali dove vengono fuori oggettivamente una quantità di malori improvvisi che è veramente impressionante. A parte che ho visto in questo convegno di sabato dove c'era il dottor Donzelli, che ha mostrato delle slide derivate dai dati ufficiali, quindi nulla di nuovo.
Donzelli è bravissimo, però poi si è innamorato di De Luca, quello dei droni, ecco, questo non si capisce.
Dici, non credo, no, non credo, abbiamo fatto il viaggio assieme, non credo proprio.
No, mi aveva chiamato per dirmi, ma perché non fate l'accordo, non so, se l'aveva presa molto a cuore.
No, lui in generale, lui non è tanto per De Luca, che lui ritiene che sarebbe opportuno che ci fosse un'unica, una grande collaborazione fra tutti coloro che dissentono, e questa è una speranza che vedo sta andando fallita, ma lasciamo stare questo argomento. E ha mostrato dei dati veramente esaustivi e definitivi, dove si scopre che la mortalità in eccesso è molto elevata a partire da 3 anni, ma soprattutto muoiono di più i vaccinati. Questa è la cosa gravissima che viene fuori e che appunto adesso si riserverà di farà diventare più diffusa, che però è un argomento che purtroppo tu non puoi usare. Io per esempio i miei familiari non posso dirglielo, perché questi si toccano e si spaventano, quindi è anche un'altra cosa, insomma, che non è così semplice. Per cui anche per questo motivo la gente ha voluto rimuovere questa faccenda. Quindi tutto quello che riguarda, sai, da cosa lo possiamo vedere? L'ho visto oggi quando leggevo delle statistiche sulla diffusione dei giornali, ho visto che La Verità ha fatto un brutto meno 16%. Come mai? Perché da quando? Perché loro avevano puntato molto sull'argomento vaccini. Come è calata la storia dei vaccini, stanno cominciando a perdere copie. E quindi
forse anche l'avvicinamento al governo Meloni e la posizione sul Medio Oriente non li ha avvantaggiati.
Sì, probabilmente, certo.
Ma che poi alla fine non hanno mai dato spazio a DSP, si sono appiattiti su Meloni, la gente non è che è scema.
È un combinato disposto. Comunque, voglio dire, per stare solo sul tema vaccini. Quindi, purtroppo, ho sentito invece Van den Bosch, che non so se lo conoscete, ma era quello bravissimo, tra l'altro virologo, che è stato il coordinatore del progetto Ebola proprio per la Bill Gates Foundation tanti anni fa, quindi uno molto esperto, era uno che aveva strillato insieme a Montagnier che non si può vaccinare durante una pandemia perché si creano le varianti pericolose. E lui dice adesso, è molto spaventato, perché dice guardate, fino adesso ce la siamo cavata con varianti così così, però è probabile, potrebbe uscire fuori una variante veramente mortale. E allora lì sono cavoli. Contemporaneamente è un altro che si scaglia contro l'OMS, contro tutte queste cose qua. Quindi diciamo è uno dei nostri in questo senso, che la pensa in questo modo. Quindi purtroppo alla tua risposta devo dire il popolo è dormiente, addormentato, anestetizzato, non ne vuol più sapere di questa roba, e i telegiornali, come vedi, cominciano a parlare di morbillo. C'è Bassetti che adesso ha buttato la larva sul morbillo, oppure sulla dengue, è tornata fuori la zanzara tigre, cioè stanno buttando lì, come si è detto prima, diversi
allarmi. Il baiolo delle scimmie invece è finito, no, quello non era
quello, male. Quello è finito malissimo, sì, quello è finito malissimo. Però mi ha molto divertito, per chiudere, perché guarda, io ne ho veramente le scatole piene, a leggere che Pregliasco dice non posso più prendere la metro perché mi insultano. È quello che si merita, è quello che si merita.
Vabbè, che pensavi, gli facessero un applauso?
Lo incontravo a Mediaset, avevo in mano i fogli delle UK Health Security Agency e li leggevo, e lui mi diceva, lei dice scemenze. Dico, scusi, sto leggendo i dati ufficiali della sanità inglese, lei dice scemenze. Dico, va bene.
Sì, mi pare che anche la compagna disse che non è un fulmine di guerra per gli ASCO, se non ricordo male, vabbè, però, quelli sono affari suoi. Torno da Gianmarco Landi. Gianmarco, oltre alla questione sanitaria, no, alla paura della morte, della malattia, che poi sono paure ataviche nell'uomo, che questi maghi neri conoscono, quindi conoscono la psicologia umana, sanno toccare, diciamo, i tasti che servono, questi apprendisti stregoni, ogni tanto generano qualche energia, forza che li sovrasta, altre volte invece l'esperimento riesce. Oltre alla paura della morte, c'è la paura della catastrofe ambientale, cioè del riscaldamento globale, che è un'altra cosa che fa molto, molta paura, perlomeno da chi si fa impaurire, dai giornali globalisti, ecco, ci sono alcuni che si fanno impaurire, fortunatamente pochi, però questa follia che obiettivamente non fa molta presa nonostante tentativi di Repubblica, mi ricordo lo scorso anno articoli ridicoli come tempesta di caldo, straniero si squaglia sul marciapiede a Roma in attesa dell'auto, insomma dicevano cose assurde, non ha funzionato tanto. E sono ripartiti all'attacco sguinzagliando adesso le famose vecchiette accaldate svizzere. Ecco, tu sei un esperto in questo argomento, cioè è un argomento che,
no,
che tratti.
No, no, delle accaldate svizzere non sono.
Quindi diciamo, allora facciamo una cosa.
Ti sei perso la notizia.
Allora facciamo una cosa, io prima ti faccio, ascolta con attenzione. Il problema che in questo momento sta sovrastando le povere accaldate anziane svizzere, e dopodiché mi dirai tu cosa ne pensi, se suscita un qualche tuo interessamento. Prego, con le signore svizzere.
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Svizzera per inadempienza climatica a seguito di una denuncia sporta l'anno scorso dalle Klimasignorinnen, un'associazione di anziane ambientaliste. È la prima volta che accade una cosa simile. Secondo i giudici della Grande Camera di Strasburgo, la Confederazione Elvetica non ha adempiuto ai suoi obblighi in materia di cambiamenti climatici e ci sono state deficienze critiche nel processo che doveva permettere di creare un quadro normativo, compresa l'incapacità delle autorità svizzere di quantificare attraverso un bilancio del carbonio o in altro modo i limiti delle emissioni nazionali di gas a effetto serra. Scrivono ancora i giudici europei: un'azione inadeguata a combattere i cambiamenti climatici da parte dello Stato aggrava i rischi di conseguenze dannose e minaccia il godimento dei diritti umani, violando così l'articolo 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Adesso la Svizzera dovrà innanzitutto risarcire alle anziane ambientaliste 80.000 euro di spese legali. Il resto è da capire, data l'inedita sentenza, che è definitiva, giuridicamente vincolante e rappresenta un potenziale precedente per tutti i 46 Paesi membri del Consiglio d'Europa. Il rappresentante della Svizzera in tribunale ha spiegato che ci vorrà un certo tempo per determinare quali misure saranno adottate, che i mezzi saranno determinati dal governo e del Parlamento svizzeri e che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa verificherà successivamente la conformità della Svizzera alla sentenza.
Ecco Gianmarco, vedi, Repubblica è subito adorante, no? Dico, le nonne svizzere che salveranno il mondo, ecco, magari lì dove ha fallito la giovane Greta Thunberg riusciranno le accaldate anziane svizzere.
Che allora dico? Francesco, io dico che probabilmente sarà un mio antico retaggio di un passato berlusconiano, però se fossero state signorine, giovani signorine svizzere accaldate, mi darei qualche preoccupazione, ma poiché si tratta di accaldate.
Però guarda, ti posso però interrompere, sei anzianofobo, ecco, fatelo dire, sei anzianofobo.
Il problema, prego, è la Corte europea, non sono loro, è la Corte europea per quello come ha deciso, capito?
Allora era un'evidente battuta la mia, perché chiaramente è assolutamente ridicolo tutto quello che è stato allestito. Non esiste nessun problema di riscaldamento del pianeta, è una colossale bugia, è una colossale menzogna. Io un paio di anni fa sul mio canale Telegram ho postato 20 notizie che riferivano di come dal 2000 al 2020 ci fosse stato sempre un anno record come caldo. Il problema è che queste 20 notizie erano una per ogni anno, quindi nel 2001 c'è stato l'anno più caldo, nel 2002, quindi io l'ho postato, lo potrei anche recuperare sul mio canale, quindi per farvi capire come e quanto i media mainstream e le istituzioni che danno ancora di seguito a queste narrazioni totalmente false, totalmente menzognere, siano destituite di qualsiasi fondamento. Questo è un problema non dell'OMS, ma di un braccio dell'ONU che si chiama IPCC, un carrozzone di farabutti e di criminali composto per un 50%, sono 2500 queste persone, un 50% sono giornalisti, l'altro 50% sono politicanti che si danno un tono da scienziati e probabilmente hanno la scienza con la H finale e con la sci di scemi davanti e che portano avanti questa narrazione che il pianeta si sta surriscaldando in correlazione con l'anidride carbonica che noi emettiamo, con le attività economiche che noi emettiamo. Si tratta di colossali menzogne che hanno l'unico scopo di impoverire e di distruggere il tessuto economico occidentale. Tutto va nella direzione di renderci deboli, tutto va nella direzione di renderci oppressi e quindi l'unica cosa che si può fare rispetto a queste notizie è ridere, ironizzare, non dare nessuna energia a queste sciocchezze, mandarli a spendere, per non dire altro, perché altro mi verrebbe da dire.
Ecco, vediamo se abbiamo capito che tu non è proprio la tua materia questa delle nonne svizzere, insomma sei rimasto sul tema però senza entrare proprio nel merito precisamente insomma, del dramma delle anziane accaldate svizzere. Vediamo se Quaglia invece è più attento all'argomento o perlomeno è più entusiasta dell'argomento. Ci sei Roberto? Fatemelo
sì,
vedere.
Sì, ci sono, ecco, ci sono.
Già, insomma, vediamo, già l'occhio ce l'hai un po' più brillante, vediamo. Svizzera, ma segui diciamo Roberto, che... parla una delle nonne per il clima. Vittoria storica per noi anziani, addirittura uccise dal caldo. Cioè proprio le uccide, manco stesse in Namibia, cioè in Svizzera, non so quanti sono morti.
Sì, no, ma è noto che in Svizzera ci sono appunto ci sono stragi di anziani per via del caldo.
Il famoso deserto svizzero fa paura, chi non se lo ricorda, quanta gente è morta di sete nel deserto, cercando di attraversare il deserto svizzero. Questo si chiama Norma... Ecco, pennetti alla Norma forse, no, Norma Barghezzi, che è tornata da un brindisi per la vittoria storica, è raggiante. La nonna accaldata svizzera, quando si dice la combinazione, ha giusto 69 anni, se ti può interessare. Eccola qua. Non so, tu vuoi solidarizzare con Norma?
Sì, tantissimo. Diciamo che si chiama Norma, però probabilmente visto
è fuori Norma era fuori Norma.
Diciamo, speriamo che non sia la norma, ecco, mettiamola così, perché forse si è scelta lei proprio per imporre la sensazione che sia la nuova norma. E io so che dopo Greta, che poi è stata squalificata appunto perché con la questione di Israele e Palestina si è schierata dalla parte diciamo i suoi manipolatori evidentemente non gradivano. Quindi abbiamo Greta, avevamo quelli che la chiamavano Gretina e adesso ci saranno quelli che chiamano questa Gretona, no? Per cui abbiamo tutto il parco, no, dei figuranti. Questa è una notizia diciamo molto originale che fa diciamo è un ottimo capitolo di un libro che qualcuno dovrà scrivere in futuro riguardo appunto al surrealismo che consegue questi tentativi di introdurre, come detto prima, la dittatura surrettizia, perché ogni aspetto ha una sua involuzione surreale, una sua involuzione surreale a sé stante, no? Quindi quella delle anziane svizzere che muoiono di caldo è particolarmente affascinante. Viene anche il sospetto che certi eccessi di narrazione surrealista siano fatti apposta in qualche modo o per diciamo dileggio di quelli che poi sanno che dovranno leggere queste informazioni e sanno che molti ci crederanno, o per test per vedere fino a quando ci si può spingere e vedere le persone dice sì è vero, è un problema, anche mia nonna mi raccontava che nel secolo scorso in Svizzera c'era il problema del caldo, ecco, no? Vabbè, è difficile, è impossibile dire qualcosa di serio su questo argomento. Vedete che io mi sono subito messo dietro uno sfondo che
hai fatto bene, abbiamo notato e apprezzato.
Ho paura proprio di soffocare durante la trasmissione perché il caldo,
perché pure tu ti accaldi facilmente.
Senti, sì, perché dalla Svizzera possono arrivare le ondate di caldo.
Che c'è? Vedo Landi pure citato.
No,
che...
io, però su questa linea troppo politicamente scorretta non ci sto, non vorrei che qualche associazione gerontofila ci scomunicasse. Allora, ma perché i vecchietti svizzeri non sono accaldati? O perché, che so, quelli della comunità LGBTQ over 70 non hanno questo problema di queste... questo caldo non lo sentono, e dove lo sentono poi non c'è dato di sapere. Io questo è una cosa che vorrei sapere, vorrei che questa norma ci spiegasse per quale motivo i vecchietti svizzeri non hanno questi patimenti, oppure, per essere chiaramente in linea con l'agenda 2030, tutti i fluidi gender, transgender, vecchietti, quelli che si chiamerebbero omosessuali in un mondo, diciamo, quasi normale... non hanno questi patimenti. Questo è un bel tema.
Sei un complottista, sei sempre più complottista. Io voglio tornare da Alberto. Sì. Alberto, poi vorrei capire anche un'altra cosa, provando a discutere seriamente di un argomento surreale come questo. Ma quando anche tutti gli svizzeri, no, per ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, dovessero da domani tornare a vivere nelle palafitte, nelle caverne, senza acqua calda, senza magari usare la plastica, vivendo, diciamo, in uno schema alla Flintstones, ecco, la Svizzera complessivamente nel livello di emissioni del mondo intero cosa cambierebbe? Cioè, anche se morissero tutti gli svizzeri accaldati come la nonna Norma, nel livello di emissioni complessive di fronte a giganti come India, Cina, continenti interi, cosa cambierebbe nell'equilibrio complessivo?
Penso 0,1%.
Però è Norma è più tranquilla.
Ma infatti, se possiamo trarre fare un minimo di analisi un po' più seria in mezzo a tutte queste risate, giustissime peraltro, la cosa preoccupante è che queste corti, incluso anche la nostra Corte Costituzionale, vi faccio un esempio, recentissimamente la Corte Costituzionale ha dato, c'era stato un ricorso delle aziende che producono bevande zuccherate perché il governo ha messo una tassa di qualche centesimo sulle bevande zuccherate, dicendo che adesso, che cosa peraltro vera, e poi si parla di abuso, perché se uno si beve un'aranciata, una Coca-Cola ogni tanto, non credo che gli succeda molto, ma certo se ne beve 3 litri al giorno il diabete gli viene di sicuro. Comunque, le aziende hanno fatto ricorso e la Corte ha detto che no, che è giusto, perché l'OMS ha stabilito che lo zucchero è pericoloso. Allora, a questo punto osserviamo, come anche in questo caso del riscaldamento, che queste corti pigliano delle decisioni sulla base di decisioni già prese da altri e non in linea di principio. La questione del riscaldamento, io per esempio sono amico personale anche di Franco Prodi, ho appena letto oggi un altro discorso interessante di John Clauser, fisico premio Nobel 2022, che continuano a ripetere, in realtà Quaglia, non è vero che non c'è riscaldamento climatico, il riscaldamento c'è, è periodico, ma non dipende dalla attività antropica. Quindi la cosa assurda è che questa Corte stabilisce che dobbiamo correre a prendere delle soluzioni che sono di carattere sulla CO2, per esempio, che invece è un elemento che l'altro giorno 1900 scienziati non pagati, quindi non dentro il giro dell'IPCC, hanno detto che la CO2 è fondamentale per la sopravvivenza dell'essere umano e ridurla non serve assolutamente a niente, ma soprattutto non dipende da noi, dipende da noi per l'1-2%, 5% massimo, il resto dipende dalla attività solare e dalla rotazione dell'asse terrestre, e questo lo dimostrano Rubbia, per esempio, Franco Prodi e tanti altri, con dei dati oggettivi, quando migliaia di anni fa faceva molto più caldo di adesso e non c'era la CO2 in circolazione in eccesso provocata dalle automobili, eccetera, eccetera. E quindi questo è... Ma però voglio aggiungere un'altra cosa, quello che aveva detto Roberto Quaglia prima. Attenzione, perché dall'Unione Europea, per esempio, adesso sta arrivando, oltre all'RSA, DSA, che questo decreto famoso che mette il bavaglio, vuol mettere il bavaglio ai social. Io ho avuto anche una discussione via Twitter col parlamentare Fidanza che dice: ma noi l'abbiamo, che è di Fratelli d'Italia, l'abbiamo approvato perché l'abbiamo migliorato. Io gli ho detto: allora voi non sapete neanche quello che scrivete. E lì viene fuori il problema del personale degli Sherpa che accompagnano i parlamentari europei, che non solo non sanno quello che scrivono, ma soprattutto scrivono quello che vogliono le lobby che li pressano ai fianchi dalla mattina alla sera. Ma sta arrivando un'altra roba che si chiama qualcosa, mi sembra EFRAG, non vorrei sbagliarmi, l'acronimo. Che cosa dice questo EFRAG? Innanzitutto, come sempre, le strade dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni, nel senso che è contro il greenwashing, cioè le aziende che si fanno promozione di fare responsabilità sociale per finta, eccetera, eccetera. E come pensano di arrivarci? Nel bilancio civilistico bisogna inserire non solo il bilancio sociale, come si fa fino ad oggi, che si pubblica un volumone a fine anno dove si dice, si spendono tonnellate di parole per dire che siamo buoni, che abbiamo risparmiato su qui, su là, su di giù, eccetera, eccetera. In realtà queste cifre devono corrispondere a delle spese reali che l'azienda deve aver effettuato, e guarda caso, quali sono i parametri per valutare la validità di queste cifre, di queste spese, e il rispetto dell'agenda 2030. E quindi ritorniamo da capo a 12, perché l'agenda 2030 è la madre di tutte le fregature, è lì dentro che c'è tutto quello che ci spingono a fare, per il quale non bisognerebbe invece farlo. E quindi da questi regolamenti apparentemente innocui arrivano all'ultimo mese prima che scada la Commissione Europea, arrivano queste, le minacce di questo signor Hans, e arriva l'EFRAG e arriva il DSA, e quindi vedete che quello, e adesso arriva di nuovo il Green Pass, quello che stiamo cercando di buttare fuori dalla porta rientra dalla finestra, da punti che manco ci saremmo aspettati.
Ecco, cambiamo argomento, passiamo da un argomento palesemente ridicolo, questo che riguarda le accaldate nonne svizzere, con una vicenda tragica. Israele, Roberto, non solo non si ferma, ma continua a mettere in atto degli atti che ripugnano la coscienza di chiunque. Ora hanno ucciso figli e nipoti del leader politico di palestinese Ismail Haniyeh, tre dei suoi figli e tre nipoti sono stati uccisi nella striscia di Gaza. Ora io non so, se qualcuno pensasse di ammazzare i figli piccoli, i nipoti di un leader occidentale, come reagirebbe la nostra pubblica opinione? Cioè, io sono inorridito di fronte a queste notizie, cioè non c'è limite alla barbarie, eppure l'Occidente continua a presentarsi come esempio di civiltà, di progresso. Io non so se sono solo io che esagero, forse nell'impostazione, nella chiave di lettura, o se obiettivamente sono cose che non si possono ascoltare, non si possono perdonare, non si possono accettare. Roberto.
No, hai pienamente ragione, Francesco. Il problema è che la nostra mente non è quasi più ormai capace di comprendere, diciamo, certi abissi di inumanità e di crimine. Ormai è come se fossimo arrivati a fondo scala già nei mesi scorsi, e il fatto che continui a peggiorare ormai in qualche maniera si schianta contro una sorta di apatia collettiva. È gravissimo, perché proprio come hai detto tu, questo Occidente che crede ormai nella sua folle cieca autoreferenzialità, senza alcun bisogno di feedback esterno, di essere la culla della democrazia, la patria dei diritti, eccetera, adesso istericamente è cieco rispetto a tutto questo, e quando in qualche modo non può ignorare il fatto che succeda qualcosa, nel senso, perché non posso ignorare tutto, a questo punto è tutto un deresponsabilizzare comunque chi queste cose le sta compiendo, e parlare di catastrofe umanitaria in senso neutro, come se si trattasse di una disgrazia voluta dal caso, come se fosse un effetto collaterale di azioni peraltro quasi giustificate. Questo è drammatico e peraltro agli occhi di tutto il mondo, questo è vero problema per l'Occidente, per questa bancarotta mondiale dell'Occidente collettivo, rovina probabilmente per generazioni intere l'immagine e la reputazione appunto di quelli che appunto autoreferenzialmente si presentava con la patria della civiltà agli occhi di tutto il resto del mondo, dell'80% del mondo che non è l'Occidente collettivo, il sud globale, l'Asia eccetera, tutti vedono questo, tutti sanno meglio di noi quello che succede appunto in quelle terre e tutti vedono come noi siamo essenzialmente complici appunto dei carnefici.
Gianmarco, a proposito di notizie folli, dai, oggi concentriamoci sul peggio che circola nel mainstream italiano. Leggiamo La Stampa, che insomma, è un noto foglio di propaganda atlantica, dice: guerra Russia-Ucraina, 15 e 16 giugno conferenza di pace in Svizzera senza Mosca. E non so, e con chi la Cesare si dà la mano solo Zelensky, non so se la fa, non so, gli dice guarda, lo fanno litigare prima, non so, con uno del Kenya, dice vabbè poi fate pace, si danno la mano, sì, non ho capito, se non la fa con Mosca la pace, con chi la deve fare? Non, allora, è normale Francesco, pure questo.
No Francesco, è normale nel senso che questi dem non sono per l'amore ma sono per la masturbazione, quindi anche la pace, loro non la concepiscono come un incontro, come un atto d'amore tra due parti, ma come l'atto d'amore
tra due parti. Parkinson hai detto, no?
Sì, tra due parti. No? Guarda, vorrei essere un po' serio perché veramente stiamo esagerando oggi, però quello che ha detto Roberto prima è molto significativo, è molto denso anche concettualmente, perché noi stiamo assistendo a delle stragi veramente raccapriccianti nella striscia di Gaza, quindi in Medio Oriente, ma anche riguardo a ciò che sono state le conseguenze delle politiche vaccinali, perché le stragi silenziose di cui diceva Contri prima, con articoli di giornali su articoli di giornali che ci raccontano di malori improvvisi, di autisti di autobus, di incidenti con macchine che improvvisamente vanno fuori strada per malori improvvisi, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa dimostrano? Dimostrano che l'Occidente è sempre più un impero della menzogna, come disse Putin, e io dico della malvagità, perché come possono i magistrati o i giornalisti preoccuparsi delle accaldate svizzere e di chi dovrebbe spegnere i bollori in ragione dei diritti di godimento di queste categorie, quando invece ci sono bambini che sono stati massacrati da Bibi Netanyahu a Gaza, quando ci sono migliaia e migliaia di persone che negli ultimi mesi sono morti improvvisamente e ovviamente non si mette in correlazione la loro morte con quello che noi tutti sappiamo che invece è la causa, e quindi così va avanti in un'ipocrisia, con una patina di ipocrisia che copre tutto, si cerca di andare avanti e di chiudere gli occhi. Quindi è veramente vergognoso l'Occidente. L'Occidente è un Occidente che non merita non solo di guidare più l'umanità, cosa che ormai non è più in essere da un bel po' di tempo, ma non merita neanche di guardarsi allo specchio. Io l'Occidente lo vedo ben rappresentato da un quadro, ne parlo spesso quando parlo alla gente, un quadro di Munch, L'Urlo, perché è veramente una disperazione, c'è solo da disperarsi per quello che l'Occidente oggi significa. Succedono cose raccapriccianti, le istituzioni occidentali perorano e portano avanti delle cose vergognose, scandalose, agghiaccianti, e il mainstream si preoccupa dei bollori delle accaldate svizzere. Beh, ovviamente questo non è una cosa su cui si può scherzare, qui bisogna ridere per non piangere, qui bisogna disperarsi.
Posso aggiungere,
certo, prego Alberto.
Sul filo di queste parole, quando io leggo sui giornali, e quindi il motivo per cui si leggono sempre di meno, ah bene, ma adesso Israele ha detto che porta lì 40.000 tende per spostare, Ma come? Questi disgraziati gli hanno bombardato le case, li hanno fatti spostare vicino all'Egitto. Adesso per poter sparare su Rafah, cosa fanno? Ah, si devono spostare loro, non gli diamo le tende come siamo buoni. Ma vi rendete conto? Questi poveri bambini che ho visto nei video mangiano i fili d'erba per poter mangiare qualcosa, adesso li spostano come se fosse spostare un mobile. Io non so, beh, noi che abbiamo conservato un filo di senso critico, ma come si fa a leggere, come fa uno a scrivere queste cose senza vergognarsi? È questo che mi fa impressione. Sono d'accordo pienamente con Landi.
Sì, no, davvero, stiamo tante volte, ecco, mi accorgo che diciamo ci viene naturale, no, puntare sull'ironia, perché obiettivamente, no, alcuni magari non gradiscono completamente questo modo di affrontare anche in termini, voglio dire, un po' più leggeri, argomenti che sono drammatici, però cercare di affrontarli in maniera estremamente razionale rischia veramente di mandare fuori di testa anche le persone più solide, perché stiamo vivendo tempi devastanti, tempi dove il male è stato sdoganato in una maniera incredibile, dove sotto i nostri occhi si consumano tragedie inenarrabili, che non vengono nascoste. Cioè, la cosa che ripugna di più, Roberto, è che la consumazione di un genocidio oggi non viene nascosta, ma viene rivendicata come lotta al terrorismo. Cioè, nel secolo scorso nessuno, credo, si sarebbe pubblicamente vantato in questo modo di un'operazione di questa natura. Magari l'avrebbero ammantata di idealità, l'avrebbero minimizzata, l'avrebbero raccontata in termini di pura mistificazione, ma qui siamo allo sdoganamento puro del male per il male.
Il mare per il mare è travestito da altro, cioè il problema è proprio la deriva psicopatica che tutto l'Occidente collettivo ha intrapreso da una ventina d'anni a questa parte. È una discesa verso la psicopatia, e compiere il male, io adesso non voglio fare il moralista, compiere il male, boh, insomma, nella storia dell'umanità non è una novità, ma compiere il male senza sapere di compierlo, perché vabbè, Israele lo saprà, ma noi non lo sappiamo come popoli in Europa, non c'è questa consapevolezza, altrimenti ci sarebbe veramente una reazione. E quindi compiere, essere partecipi, complici del male senza saperlo, è tipico degli psicopatici, e quello è un problema grave, perché non c'è modo di resipiscenza, cioè tu non puoi renderti conto di un problema quando sei completamente inconsapevole del ruolo terribile che stai giocando. E questo vale anche poi, come diceva Landi, per i problemi appunto delle inoculazioni di massa e relative stragi silenziose e invisibili. Cioè, noi ci stanno succedendo delle cose che non è che stanno succedendo perché succedono, stanno succedendo perché qualcuno le ha causate, qualcuno che nessuno discute di punire, di sanzionare, di fare qualcosa, e quindi collettivamente un giorno qualcuno potrà dire che gli europei sono responsabili di tutto ciò, cioè, gli europei o comunque l'Occidente collettivo, come poi si discusse a suo tempo della colpevolezza collettiva eventualmente della Germania per i fatti che sappiamo, ecco, no? Quindi diciamo su questa nota, e poi vi dovrò salutare che devo scappare.
Grazie.
Finirò con una, no, visto che tu hai detto giusto una cosa, abbiamo scherzato anche molto in questa puntata, e in genere spesso scherziamo di queste tragedie. Vorrei ricordare una delle massime che una volta pronunciò uno dei miei maestri, il grande scrittore di fantascienza Robert Sheckley, che una volta disse che il mio compito è ridere di cose che sono troppo tristi perché basti piangere.
Fantastico. Un'ottima sintesi questa. Va bene, allora andiamo verso le conclusioni di questa nostra puntata. Ecco, Gianmarco, in vista del possibile, probabile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Ciao Roberto, ti saluto, grazie per essere stato con noi. Grazie Roberto.
Un saluto a tutti.
Bene, vado da Gianmarco Landi. Ecco, ti dicevo, Gianmarco, in vista del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, con il consolidarsi di un rapporto molto solido fra la Russia e la Cina. Abbiamo visto anche le parole importanti che si sono scambiati i ministri degli esteri russo con quello cinese, hanno parlato di una battaglia comune per il mondo multipolare, quella è una linea strategica che perseguono queste due potenze in maniera chiara, limpida, senza ambiguità. Non rischia di rimanere isolata l'Europa? Cioè, noi da due anni diciamo che è isolato Putin, ma con gli Stati Uniti d'America di Trump, l'asse russo-cinese che non barcolla, il Medio Oriente in fiamme, siamo sicuri che sia isolato Putin e non il vecchio continente?
Allora, Francesco, secondo me bisogna fare un ragionamento soppesando che cos'è l'Europa. L'Europa sono 330 milioni di persone che fanno un prodotto interno lordo che non arriva neanche a 15 trilioni di dollari. Solo la Cina nei paesi BRICS fa 20 trilioni di dollari e fa 1,5 miliardi di persone, e non è il paese più popoloso al mondo, perché è l'India, che pure fa parte dei BRICS. Gli Stati Uniti d'America fanno 350 milioni di abitanti e circa i 25 trilioni, quindi 25 mila miliardi di PIL all'anno. Questo che cosa significa? Significa che l'Europa è assolutamente irrilevante. Ciò che fa l'Unione Europea, Ursula von der Leyen, ha un senso, aveva un senso, perché aveva una copertura negli Stati Uniti. Nel momento in cui Donald Trump sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America e si aprirà ufficialmente un nuovo corso, perché in realtà dal mio punto di vista dal 2016 si è aperto il vero corso, che ha conosciuto diciamo dei puntini di sospensione, non ha conosciuto un'interruzione con l'elezione del presidente fantoccio Biden. Dal mio punto di vista ciò che l'Europa farà sarà quello di accodarsi, non potrà non accodarsi, non può certamente rivendicare una leadership, perché è un gruppo di nazioni assolutamente militarmente nulle rispetto a ciò che può esprimere possono esprimere gli Stati Uniti d'America o la Russia da un lato. Dal punto di vista economico è irrilevante, perché di fatto è irrilevante. E se all'Unione Europea noi riuscissimo a togliere 60 milioni di italiani, che sono il popolo più intelligente al mondo, e non dico questo per vanagloria o per patriottismo esasperato, se noi riuscissimo a togliere 60 milioni di italiani alla Germania, alla Francia e in maniera indiretta al Regno Unito, anche se formalmente non fa parte dell'Unione Europea, noi potremmo, secondo me, cambiare l'indirizzo del mondo e potremmo contribuire affinché Donald Trump si segga al tavolo con i paesi BRICS per realizzare un nuovo ordine multipolare più equo e in una prospettiva che porti a abbracciare nuove tecnologie che possono dare molto all'umanità, come le intelligenze artificiali o la robotica, in una prospettiva però in cui l'uomo sia valorizzato, in cui l'uomo sia lanciato verso orizzonti quantistici e non sia intrappolato in una caverna di Platone, così come oggi è intrappolato.
Ecco, Alberto, lascio a te le conclusioni. Torniamo da dove eravamo partiti, cioè dall'utilizzo delle emergenze per cercare di imporre un nuovo sistema politico, sociale ed economico. Secondo te, in questi anni abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per combattere questo sistema? L'area della cosiddetta dissidenza, secondo te, ha delle cose da rimproverarsi o tutto quello che si poteva fare con i mezzi che avevamo, secondo te, è stato fatto?
Ma guarda, io purtroppo sono un po' amareggiato su questo fronte, perché io 2 anni che giro l'Italia, vado dappertutto, partecipo a convegni, dibattiti, piazze, fatti di tutti i colori. E da un lato ho visto crescere una certa consapevolezza, dall'altro lato sto vedendo una grande dispersione, l'incapacità forse di rendersi conto che la situazione è così pericolosa che bisognerebbe passare sopra determinate, e forse poi gli eventi ci cascano addosso con una velocità che noi non sappiamo affrontare. E quindi, però, voglio dire, in realtà molto ci trascende. Uno, se si fa un attimo lontano per cercare di capire bene il contesto, guardando un po' più da lontano, capisce che la Meloni ha dovuto inginocchiarsi a Biden e alla NATO, perché altrimenti dopo 10 minuti la sparavano fuori, come hanno fatto con Berlusconi. Ma non ci vuole niente a far salire lo spread al quadruplo, al quintuplo, al sestuplo. E quindi lei ha dovuto fare così, ha fatto lo stesso con la von der Leyen, si è fatto dare i soldi del PNRR, adesso l'altro ieri ha già cominciato a dire che no, ma lei, la von der Leyen no, dopo aver detto sì per mesi e mesi, e adesso comincia a dire ma forse bisogna che ci sia un candidato dell'ECR, eccetera eccetera. Comunque tutti questi stanno parlando, stanno facendo, come anche avrete saputo che la von der Leyen ha nominato un responsabile dei rapporti con le piccole e medie imprese, che era quello, era uno del suo partito che aveva il punteggio più basso, ed è già stata indagata dal Consiglio europeo. E quindi questi stanno cercando di imbarcare, di sistemare le cose poco prima che la loro barca vada a fondo. È indubbio, concordo con Landi, che se Trump, che poi non è nemmeno lui, per fortuna sono i suoi consiglieri, perché lui mi sembra un Berlusconi di bene o male, sono i buoni consiglieri che lui ha che lo consigliano di come riportare il mondo su una linea diversa, e quindi sicuramente l'Europa si dovrà aggiornare, e forse magari correremo a riaprire il World Stream, eccetera eccetera, e a riprendere il grano sovietico. Insomma, dovremo stoppare tutte le stupidaggini che sono state fatte. Nel frattempo non dimentichiamo che la guerra in Ucraina sta precipitando a dei livelli pazzeschi, e qui c'è l'unico problema, è che la NATO ha timore di perdere la faccia, ed ecco perché continuiamo a sentire, secondo me, le notizie che la centrale di Zaporizhzhia è a rischio. Stanno inseguendo disperatamente un'altra false flag, un altro casino che possa nascondere questo disastro del fatto che la guerra per interposta ucraina che è stata fatta è già stata persa al momento, e però non vogliono perdere la faccia. E quindi probabile, se posso dirvi da ultimo quello che ho saputo nei miei contatti americani, è che quelli un po' complottisti, ma finora non mi hanno mai mentito, che avrebbero in mente la sera delle elezioni, se Trump stravince come pare, di far scatenare un grande blackout elettrico, accusando naturalmente gli hacker russi di averlo provocato, e i democratici si rifiuterebbero di riconoscere la vittoria di Trump, e quindi lì succederebbe un patatrac. Però questo staremo a vedere. In ogni caso questo sarà un anno estremamente decisivo e interessante per le sorti del mondo.
Ecco, devo dire che in genere Alberto ha doti di profezia. Ecco, io mi ricordo quando tu dicesti proprio qui da me, dici, ma secondo me il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni non è solidissimo, cioè lo avevi intuito da una dichiarazione, diciamo, di Fedez, che non aveva difeso la moglie. Devo dire che ci avevi beccato in pieno anche lì con larghissimo anticipo. Ecco, non avevi guardato nella sfera di cristallo, ma credo nel panettone balocco, per capire che sarebbe finita così. Ecco, ma il risultato è stato preciso uguale.
Vabbè.
Bene, grazie a tutti voi, grazie ad Alberto Contri.
Grazie, grazie a voi, alla prossima.
Grazie anche a Gianmarco Landi.
Ciao Francesco, un saluto a tutti.
Bene, grazie cari amici di Visione TV per aver seguito anche questa nostra puntata del programma Dietro il Sipario. Vi do un paio di comunicazioni di servizio. Allora, domani giovedì 11 e dopodomani venerdì 12 non ci sarà il controcanto, ci saranno due interviste molto belle, molto importanti. Una a Monio Vadia, che andrà in onda domani, dopodomani l'ambasciatore Bradanini al posto del controcanto. Per il resto il talk di domani sera verrà condotto dalla bravissima Enrica Perucchietti, e la programmazione continuerà normalmente. Non ci sarò perché andrò in Molise, ecco, domani a Roma per sbrigare alcune incombenze burocratiche, e poi andrò qualche giorno in Molise per cercare di dare un'accelerazione a questa raccolta firme, che è difficilissimo, insomma, siamo proprio le speranze di riuscire in tutta Italia sono davvero al lumicino. Ecco, io non voglio arrendermi fino alla fine, cercherò di fare di tutto affinché democrazia sovrana popolare possa presentarsi di fronte ai cittadini italiani chiedendo consenso su un programma preciso e non ambiguo. Perché tutti quelli che ci criticano, ci attaccano, spesso lo fanno su questioni emotive, su questioni, come dire, di gossip, di chiacchiericcio, però obiettivamente molto raramente qualcuno ha il coraggio di affrontare democrazia sovrana popolare sulla questione meramente della proposta politica. Sarebbe un peccato non riuscire a chiedere consenso ai cittadini dopo anni passati a spiegare i fatti da un'angolazione diversa. Non ho intenzione di arrendermi, però devo essere onesto con voi, le speranze sono davvero ridotte al minimo. Quindi giovedì e venerdì non vi preoccupate, perché sarò in Molise a cercare di aiutare la raccolta firme. Bene, se volete aiutare Visione TV potete farlo come sempre donando i numeri che la regia mandò in sovrimpressione. Vi potete abbonare sul nostro sito visionetv.it. Se volete darci una mano per cercare di aumentare, diciamo, la raccolta firme, potete chiamare i numeri che la regia manda ora in sovrimpressione. Questi sono tutti i nostri responsabili regionali. Vi segnalo l'ultimo numero del nostro mensile, un numero molto importante, eccolo qui, che si chiama Contro Natura, trovate sul nostro sito visioneeditore.it. Se volete dare forza alla rivista, che ha bisogno di almeno un migliaio di abbonati per diventare stabile, ecco, abbonatevi sul nostro sito visioneeditore.it. Grazie ancora a tutti voi, una buona serata.